CPR in Albania, il governo di Tirana fissa la scadenza, il protocollo non sarà rinnovato oltre il 2030. Opposizioni all'attacco, ma la destra prova lo stesso a spingere, forte delle nuove norme europee in arrivo. Allo studio un decreto per tornare al progetto originario dei centri in cui trasferire i migranti intercettati in mare. Il Parlamento discuterà la legge sul fine vita il 3 giugno, ma da parte della maggioranza non c'è alcuna apertura nei confronti delle opposizioni, compresa Forza Italia che pure nelle ultime settimane ha cercato di accreditarsi come partito laico e attento ai diritti civili. Gran Bretagna, cresce la pressione sul premier laburista Starmer, che rifiuta di dimettersi nonostante la batosta alle amministrative. Sul suo sostegno il partito si spacca. Oggi si sono dimessi 4 membri del suo governo. Restano in stallo le trattative tra Iran e Stati Uniti, ma il capo del Pentagono Hegseth assicura il cessate il fuoco con Teheran resta in vigore. Finora la guerra è costata a Washington 29 miliardi di dollari, ma una ripresa del conflitto non è esclusa. Donald Trump intanto è in partenza per Pechino per incontrare Xi Jinping. Parleranno di intelligenza artificiale, dazi, Taiwan e della crisi nel Golfo Persico. Le 19:32 minuti, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Si riaccende lo scontro sui CPR in Albania. Ad alimentare il dibattito è stato oggi il governo di Tirana, che di fatto ha fissato una scadenza al protocollo con l'Italia. Il ministro degli esteri albanese ha dichiarato che il suo paese non rinnoverà l'accordo alla sua scadenza nel 2030. Il motivo è che, entro quella data, Tirana conta di essere membro dell'Unione Europea e perdendo lo status di territorio extraeuropeo alla base dell'intesa. Parole che hanno dato modo alle opposizioni di attaccare Meloni su un progetto che finora è rimasto solo sulla carta, oltre che essere stato uno spreco di risorse pubbliche. In realtà il governo proprio in questi giorni è impegnato per dare ulteriore slancio all'operazione, forte delle nuove regole europee in arrivo a giugno. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
La linea dura contro i migranti deportati in Albania per i rimpatri, dopo essere stata smontata in Italia dai giudici, ora potrebbe fermarsi proprio per mano del paese nel quale Meloni aveva deciso di costruirli spendendo centinaia di migliaia di euro. Il governo albanese oggi ha infatti annunciato che l'accordo non avrà proroghe e finirà nel 2030 a causa dell'ingresso dell'Albania nell'Unione Europea. E il ministro dell'Interno Piantedosi, oggi a Tirana, ha anche dovuto rassicurare che l'Italia continuerà a sostenere il percorso di adesione nell'Unione Europea, questo per scansare anche il sospetto che Roma potesse mettersi di traverso pur di continuare a mantenere i centri in Albania. Dopo gli abbracci, regali e tanti soldi concessi per la costruzione dei due centri a Tirana, l'operazione che per Meloni era una delle bandiere di propaganda più importanti, fatta passare come soluzione del fenomeno dell'immigrazione da far rientrare nei libri di storia riscritti dalla destra, avrà una durata di soli 3 anni e in che modo non è nemmeno chiaro. Certo è che Giorgia Meloni avrebbe tutta l'intenzione di tornare alla carica con la funzione originaria dei centri, la raccolta dei migranti soccorsi in mare e da rimpatriare velocemente senza che mettano piede in Italia, grazie al voto dell'Unione Europea, del patto sull'asilo e migrazione, un'intesa che in questi mesi Meloni ha celebrato come sua vittoria in Europa. Solo che è qui in Italia che avrà un'arma in meno di propaganda per le prossime elezioni. L'accordo con l'Albania nel 2030 è destinato a chiudersi, restano i soldi spesi, quasi 1 miliardo di euro per 2 centri quasi inutilizzati, soldi che le opposizioni ora avranno ancora più ragione di denunciare come risorse che potevano essere utilizzate per altro, a cominciare dalle liste di attesa nella sanità. Linea allo studio.
E dopo le polemiche, il premier albanese Edi Rama ha voluto rassicurare sul fatto che le parole del suo ministro sono state male interpretate. Il protocollo durerà fin tanto che l'Italia lo vorrà, ha detto Rama, ma i CPR sono compatibili con il percorso d'ingresso di Tirana nell'Unione Europea? Sentiamo il servizio da Bruxelles.
Il percorso di adesione dell'Albania all'Unione Europea è direttamente legato alla questione dei centri italiani sul suo territorio, quelli in cui vengono inviate persone migranti secondo il protocollo firmato tra Roma e Tirana nel 2023. Non è una novità, almeno da quando l'Albania ha accettato questo accordo bilaterale e poi ha aperto tutti i capitoli dei negoziati di adesione all'UE nel novembre dello scorso anno. Ma la questione è diventata però caldissima oggi, con un'affermazione del ministro degli esteri albanese, poi corretta dal ministro stesso, sul fatto che l'accordo sui centri non sarà rinnovato oltre il 2030. Il motivo sarebbe proprio quello dell'ingresso nell'Unione, che Tirana spera arrivi già entro il 2029 e che renderebbe semplicemente vani i termini dell'accordo con il governo Meloni. Perché un centro di gestione delle persone migranti sotto la giurisdizione di un paese UE, sul territorio di un altro paese UE, è qualcosa che non può funzionare secondo la legislazione europea. Ma soprattutto per l'Albania, al di là dell'amicizia con l'Italia, questo non può diventare un ostacolo al percorso di avvicinamento all'Unione. In altre parole, l'accordo regge fino a quando non sarà firmato il trattato di adesione. Nel frattempo, il governo di Tirana dovrà dimostrare l'allineamento a tutte le leggi europee, con un chiaro programma su cosa effettivamente diventeranno questi centri, potenzialmente dei CPR albanesi al 100%, come suggeriscono fonti UE, o se saranno del tutto chiusi. In ogni caso, sarebbe una decisione sovrana di un futuro membro dell'Unione, che non dovrebbe più applicare i termini negoziati con l'Italia, quando era ancora un paese extra UE. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
La legge sul fine vita andrà in discussione in Senato il prossimo 3 giugno, ma tra maggioranza e opposizione non si è trovato finora un accordo. Alla fine, nonostante la sollecitazione al Parlamento da parte della Corte Costituzionale, si potrebbe arrivare addirittura ad un nulla di fatto. Le opposizioni hanno provato a dialogare con Forza Italia. Gli esponenti del partito fondato da Berlusconi oggi affermano che è grazie a loro se la discussione si è riaperta, ma in realtà rimangono fermi sulla linea del centrodestra, nonostante le dichiarazioni di principio dell'ultimo periodo a favore dei diritti civili arrivate dal partito della famiglia Berlusconi. Sentiamo Alfredo Bazzoli, senatore del Partito Democratico.
Non si è trovato un accordo perché Forza Italia fa grandi manifestazioni di disponibilità e però che sono contraddette dai fatti, perché fino ad oggi loro sono stati molto coperti. Quando siamo andati a vedere le reali disponibilità su un testo minimamente condivisibile o in linea con le indicazioni della Corte Costituzionale, loro si sono sempre tirati indietro. Quindi, diciamo, al momento alle dichiarazioni di disponibilità non sono mai seguiti i fatti. Quindi questa è la situazione in cui ci troviamo in questo momento. Ci siamo dati dei tempi supplementari, mettiamola così, in commissione. Quindi vediamo in commissione cosa succederà con questi tempi supplementari. Se io devo fare una previsione, io prevedo che Forza Italia farà qualche minimo tentativo di ammiccamento, ma che poi non si tradurrà, diciamo, in voti effettivi di modifica di quel testo che loro hanno presentato sul fine vita, che è un testo che così com'è totalmente inaccettabile perché in palese contrasto con le indicazioni della Corte Costituzionale. Quindi io immagino che loro faranno qualche minimo tentativo, non si spingeranno troppo in là e quindi io la mia previsione è che la Commissione non produrrà nulla e quindi non si riuscirà a trovare un testo condiviso. Quindi io immagino che in aula andrà il mio testo, che diciamo, è immaginabile venga bocciato dalla maggioranza.
Gran Bretagna, dopo la cocente sconfitta alle amministrative del 7 maggio, il primo ministro Starmer è sempre più sotto pressione. A chiedere le sue dimissioni non è solo l'opposizione, ma anche una parte del suo stesso partito laburista, compresi alcuni membri del suo governo. Per gli ultimi aggiornamenti, allora ci colleghiamo in diretta con il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella. Buonasera, Daniele.
Buonasera, oggi quattro ministri del governo laburista di Keir Starmer hanno chiesto pubblicamente le dimissioni del primo ministro dopo la disfatta elettorale. Un'ottantina di parlamentari Labour si sono uniti a questa richiesta, ma d'altra parte ci sono altri 110 parlamentari della sinistra che invece hanno detto questo non è il momento per iniziare una corsa alla leadership. Questa mattina il primo ministro Starmer ha presieduto una riunione del governo nel quale ha detto che in assenza di un candidato a rimpiazzarlo, il suo governo va avanti. Chi possono essere i candidati? L'ex vice primo ministro Angela Rayner, il sindaco di Manchester Andy Burnham e poi il candidato principale che però in questo momento non ha fatto un passo avanti, il ministro della Sanità Wes Streeting che proprio domani incontrerà il primo ministro Starmer. Domani, tra l'altro, il re Carlo III apre ufficialmente l'anno parlamentare, un paradosso con un primo ministro quasi dimissionario.
Grazie Daniele Fisichella. Noi ci spostiamo ora a vedere il conflitto tra Iran e Stati Uniti. Il cessate il fuoco rimane in vigore, così il segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth davanti alla Camera. Durante l'audizione il Pentagono ha anche fornito una stima aggiornata delle spese di guerra. Finora il conflitto è costato a Washington 29 miliardi di dollari. Sullo stallo diplomatico Hegseth si è limitato a dire che i negoziati restano in corso. Ha anche precisato che il Pentagono si prepara ad un'eventuale ripresa del conflitto. Fonti informate hanno riferito alla CNN che un'eventuale decisione della Casa Bianca non arriverà prima dell'incontro di Trump con Xi Jinping. Il presidente statunitense è infatti in partenza per Pechino. Tra i temi sul tavolo che i due presidenti affronteranno ci sono i dazi, ma anche Taiwan e il conflitto appunto nel Golfo Persico. Sentiamo Michele Migone.
Frustrato la situazione, Donald Trump starebbe pensando seriamente di riprendere le operazioni belliche contro l'Iran. Alla vigilia della sua partenza per la Cina c'è stata una riunione con i militari per discutere le possibili opzioni. Lo stesso Trump poi in un'intervista ha aggiunto di non avere fretta di risolvere la crisi con Teheran e di essere sicuro che gli iraniani alla fine non potranno arricchire l'uranio. In realtà siamo ancora nello stallo. Trump sperava di risolvere la questione prima del suo viaggio a Pechino, per evitare di arrivare di fronte a Xi Jinping in una posizione di debolezza, ma le cose sono andate diversamente. Adesso, forse, confida nel fatto che il leader cinese concorra nel trovare una soluzione. C'è un interesse convergente tra gli Stati Uniti e la Cina, che il traffico navale attraverso lo stretto di Hormuz non rimanga bloccato. Troppe le ripercussioni sull'economia globale. Le differenze sono ovviamente sulla soluzione da adottare. Trump vuole togliere al regime di Teheran l'arma strategica che è adesso nelle sue mani, il controllo dello stretto. Non è certo la posizione che può adottare Pechino, alleato dell'Iran e grande importatore del suo petrolio, ma la crisi di Hormuz rischia alla lunga di penalizzare anche la Cina. Nella visita di Trump il destino dello stretto medio orientale potrebbe intrecciarsi con quello di Taiwan. Hormuz è il rubinetto dei flussi energetici globali, Taiwan invece di quelli tecnologici. Xi Jinping vorrebbe convincere Trump a non vendere un secondo pacchetto di miliardi di dollari di armi USA a Taipei, uno scambio di favori. Ma quanto possa essere risolutivo per chiudere il dossier Iran è molto difficile dirlo. Nonostante un possibile compromesso sponsorizzato dai cinesi, Trump non può uscire ancora più debole politicamente dal viaggio a Pechino e di fatto perdente nella partita di Hormuz.
Tra Mosca e Kiev è terminata a mezzanotte la tregua di 3 giorni concordata per la festa russa della vittoria. Nella notte l'aviazione russa ha ripreso a bombardare l'Ucraina. Il Cremlino ha ribadito che la fine del conflitto potrebbe essere vicina, ma gli obiettivi di Putin sulla carta non cambiano. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
L'Ucraina aveva dichiarato fino a poco prima della mezzanotte che era disposta a prorogare la tregua, anzi che auspicava un prolungamento di questi 3 giorni imposti sostanzialmente da Trump, ma poco dopo la mezzanotte, hanno dichiarato fonti ucraine stamane, c'è stato un attacco russo con droni, con più di 200 droni e quindi la tregua è stata rotta secondo gli ucraini e contestualmente Zelensky ha dichiarato che sarebbero ripresi gli attacchi dalla distanza in territorio russo. Poco dopo fonti del Ministero della Difesa russo hanno confermato che sono ripresi anche gli assalti di terra, quindi sì, possiamo dichiarare che a tutti gli effetti questa mini pausa nel conflitto è terminata. Da un lato sia Vladimir Putin che il suo portavoce Peskov continuano sulla falsa riga delle dichiarazioni di sabato scorso del 9 maggio, ovvero la guerra è vicina a una conclusione. I vertici russi aggiungono che nonostante ringraziano gli Stati Uniti per il lavoro, la guerra potrebbe terminare anche ora se Zelensky lo volesse, ovvero se Zelensky cedesse il Donbass, e comunque i russi non interromperanno le ostilità fino al raggiungimento degli obiettivi, che per ora sono più che altro territoriali. E dal punto di vista diplomatico siamo essenzialmente in attesa che riprendano i colloqui tra gli inviati statunitensi e da un lato quelli russi e dall'altro quelli ucraini. Al momento non si parla ancora di ripresa dei colloqui a tre.
Torniamo in Italia, la produzione industriale di marzo è cresciuta dello 0,7% rispetto al mese precedente, lo rende noto l'Istat. Nonostante la ripresa di febbraio e marzo, il livello della produzione trimestrale è comunque diminuito dello 0,2% rispetto agli ultimi tre mesi del 2025. Che non sia un buon momento per il settore lo dimostra anche la vicenda Electrolux. Sono giornate di proteste contro il piano di ristrutturazione della multinazionale svedese, che ha deciso di lasciare a casa 1700 dipendenti, pari al 40% della forza lavoro, se si considera che i lavoratori italiani di Electrolux sono circa 4000. Domani sono previste 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti italiani. Il piano presentato dall'azienda è inaccettabile, ha dichiarato il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Il ministro ha convocato per il 25 maggio un tavolo con i rappresentanti dell'azienda e con i sindacati. Abbiamo sentito due sindacalisti, Vittorio Sarti della UILM e Andrea Torti della FIOM.
Una scelta scellerata da parte del gruppo dirigente di Electrolux, che arriva a doccia fredda. È fondamentale un intervento di Regione Lombardia e sicuramente del governo, perché è inammissibile scelte di questo tipo. 1700 esuberi su poco più di 4000 dipendenti. E se andiamo a pensare quante uscite ci sono già state dal 2000 ad oggi, arriviamo a una cifra che va ben oltre i 2500 dismissioni. Non possiamo accettare una cosa di questo tipo, per questo abbiamo programmato già lo stato di agitazione.
In corso lo sciopero di tutti i lavoratori e lavoratrici del sito, siamo qui fuori, abbiamo fatto un corteo che ha bloccato la rotonda e la provinciale di fronte allo stabilimento. I lavoratori e lavoratrici sono molto preoccupati perché hanno déjà vu, siamo tornati al 2014 quando il gruppo annunciò un piano di tagli. Da quella situazione se ne uscì con una lotta che ha portato degli accordi ministeriali che garantirono la tutela dell'occupazione. Ieri l'azienda ha rotto questo patto che si fece a seguito di quella lotta, i lavoratori se lo ricordano bene, quindi oggi sono immediatamente scesi in sciopero.
19:47 minuti, è tutto per questo giornale radio, il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network alle 22:30. Grazie per l'ascolto, una buona serata.